Lasci stare troppo lontano da voi, se possibile. Senso che... Ok, è possibile allungarlo? Oh, sì, è possibile allungarlo, non di molto, ma è possibile. In modo che posso anche mettermi tutto così e vedere le slide. Oh, ok. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Non so se ho salutato tutti, ma se non l'ho fatto vi chiedo scusa. Riporto ovviamente i saluti dalla chiesa di Ostia. Michele oggi anche lui è fuori per andare a vedere i nipoti. Come sapete, pure da noi ci sono un po' di cambiamenti e di novità. Riporto anche saluti per chi lo conosce, di Anatolio, che in questi giorni è ritornato in Italia. Ieri questi giorni l'abbiamo rivisto. È tornato per alcune pratiche di carattere burocratico, quindi 25 giorni resterà qui per poi poter mettere a posto certe situazioni lavorative. Eccoci qui. Ed è bello, ancora bello averlo. Vi do già anche un annuncio e spero che magari qualche giovane possa partecipare. Estate 2000, agosto 2019, è in progettazione un'evangelizzazione a Pacopata. Voi direte, e dov'è Pacopata? Perù. 3.000 metri sopra il livello del 3.500 metri sopra il livello del mare, stiamo preparando una piccola missione lì. Praticamente, addirittura ieri mi ha detto Anatolio che l'unica chiesa aperta lì tutte le domeniche è una chiesa evangelica, perché la chiesa, diciamo, cattolica viene aperta solo nei giorni di festa nazionali, tipo hanno delle feste particolari, viene aperta. Quindi un paese con pochissime anime, proprio un villaggio sarebbe da chiamarlo. Ed stiamo preparando lì perché lì c'è una forte c'è un ragazzo forse sui 35 anni che ha lasciato Lima e sta evangelizzando quella zona, un paese vicino, ogni tanto si porta lì, proprio come missione l'evangelizzazione attraverso i ragazzi. Quindi stiamo già progettando, che ovviamente non è più possibile, non è possibile per il 2018, ma per l'estate, agosto 2018, stiamo progettando di andare lì, io e mia moglie, e chi vuole unirsi, ovviamente deve trovare sovvenzionamenti e pagarselo come una missione, no? Poi Paolo che faceva? Faceva il fabbricatore di tende per non essere dipeso a nessuno, quindi devo incominciare a lavorare, devo incominciare a costruire qualche tenda. Però veniamo a noi dopo questa presentazione e vogliamo andare subito al punto. Io non so se ho mosso qualcosa, torno indietro, vediamo un attimo, no? Ecco qui. E di cosa vi voglio, che cosa il Signore ha messo nel cuore di parlarvi oggi? Dal fatto che ogni essere umano, sono convintissimo di questo, veramente ha una grande necessità di amore. Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi amato, coccolato, curato, preso in considerazione in ogni modo e maniera. E tutti abbiamo bisogno veramente di sentirci amati. Però che cosa accade nella vita di ognuno di noi? Che cosa è accaduto nella vita di ognuno di noi? È accaduto una cosa molto semplice, che questo amore, questa richiesta di amore, questa esigenza di amore è stata tradita, viene tradita. Non esiste persona sulla faccia della terra che non ha ricevuto una delusione, un'amarezza, una pugnalata alle spalle, un qualcosa che non va. E e senti proprio questa carenza d'amore dell'uno verso l'altro. Senti proprio che pure questa mi doveva capitare, pure questa mi hai fatta. E ovviamente, siccome è una cosa reciproca, non è che noi siamo le brave persone che non lo facciamo agli altri, in un modo o nell'altro, volontariamente o involontariamente, abbiamo tradito l'aspettativa di amore che qualcuno aveva verso da noi. Anche noi siamo coloro che hanno, in un certo modo, tradito, deluso, non portato a termine il nostro dovere di amore verso qualcuno, e veramente abbiamo deluso l'aspettativa di chiunque ci fosse attorno. E oggi vorrei parlarvi proprio della storia di un uomo che non ha tradito questa aspettativa, che non ha tradito mai quell'amore che aveva nei confronti di qualcun altro. Non so se voi vi ricordate che quasi un anno fa io sono venuto qui e mi è stato chiesto di predicare, vero? E vi ho raccontato una storia, vi ricordate più o meno? Chi era? Che qual era la più o meno? L'autista, bravissimo. Chi era che ha parlato? L'autista, no? Ritorneremo proprio da quella storia. Iniziamo dal dove lì abbiamo finito. C'era, per chi non c'era, o almeno per chi la ricorda vagamente, la storia era di una donna che stava facendo un viaggio e non sapeva che all'interno della sua macchina c'era un ladro. L'unico che lo sapeva era un autista. L'ha inseguita nelle steppe russe per fermarla, avvertirla e dire: attenzione, c'è un ladro. Quando finalmente è riuscita a raggiungerla, il ladro ha ucciso il camionista. E partiamo da lì proprio. Partiamo da quell'assassinio, da quell'omicidio che ha ucciso un camionista. Ovviamente ci troviamo, come abbiamo detto, in una steppa russa, chilometri e chilometri di deserto, di nulla, e l'unica cosa sensata che può fare l'assassino qual è? Scappare. Scappa via. Ma dove scappi? Dove vai? La fuga è durata pochissima. La locale polizia ovviamente lo ha preso in pochissimo tempo, e che cosa ha fatto? Lo ha portato in cella, lo ha arrestato. Ovviamente la polizia locale russa non è proprio a conoscitore di tutti i diritti umani che un detenuto deve godere, e si sono un bel po' divertiti anche a pestarlo, a fargli venire la voglia di non uccidere più. E forse questa sarebbe la reazione umana di ognuno di noi. In una piccola città dove mai accade nulla, trovarsi tra le mani uno che ha pienamente diritto di essere malmenato per un omicidio così atroce che ha fatto, facendo morire un camionista. Bene, quest'uomo è in attesa di un giudizio, è in attesa lì in questa cella, malmenato da giorni, e che cosa accade? Il capitano della polizia locale riceve una telefonata. Guarda, sta per arrivare da Mosca un pezzo grosso. E chi è quest'uomo che telefona? È il capo della polizia statale. Immaginate la paura del capo della polizia. L'abbiamo malmenato per giorni, lo abbiamo maltrattato, umiliato, non gli abbiamo dato da mangiare, l'abbiamo tenuto sporco così. Cioè, questa storia non andrà bene. Cioè, e questa giornata io me la ricorderò. La telefonata diceva: trattate quest'uomo e il detenuto con i guanti bianchi, siate gentile verso di lui. Abbiamo incominciato male e qua finirà peggio. Quest'uomo non aveva ancora capito, questo capo della polizia non aveva ancora capito che cosa stava per accadere. E lo capisce appena entra questo pezzo grosso, identico, spiccicato al detenuto. Lui capisce subito che quello è il suo gemello, il gemello che sta lì a prendere le difese di un assassino. Il pezzo grosso, l'avvocato, è il suo gemello. Vuole morire di infarto in quel momento, vorrebbe stare da qualsiasi altra parte, però che cosa succede? È costretta a stare lì. L'avvocato con molta gentilezza entra nell'ufficio e chiede di vedere il detenuto, cosa normale. Viene portato in una cella per l'interrogazione, per poter parlare con il detenuto, e dopo 2 secondi, il pezzo grosso, l'avvocato esce dalla stanza e chiede che questo detenuto, sia lavato, ripulito, sbarbato, che sia reso umano, che gli sia dato un po' di umanità. Ed è il pezzo grosso, è l'uomo da trattare bene. E quindi che cosa fanno? Obbediscono, lo lavano, lo ripuliscono, lo sbarbano, gli danno dei vestiti puliti. A quel punto a tutti i poliziotti che sono lì è chiara una cosa, che quei due sono gemelli. L'unica differenza fra quei due sono i vestiti. Uno da avvocato, ben vestito, giacca e cravatta, l'altro panni di giornata, così, puliti sì, ma vecchi. E cominciano a parlare fra di loro. Questo è il lavoro dell'avvocato. Allora, questo signore si chiama Yuri Petrov, condannato per spaccio di droga, rapine, rapino a mano armata, atti di vandalismo, di tutto e più, una sequenza di imputazione, di reati, lunga quanto una autostrada. Però fino ad oggi niente di male, niente di grande, niente di cosa. E in un solo colpo lui è riuscito a fare tentato furto, tentato omicidio, omicidio. E l'avvocato che fa? Cerca di mettere su la difesa la più normale, la cerca di fare qualcosa. È suo fratello, è il suo gemello, e cerca di difenderlo in un modo o in un altro. E che cosa riceve dal fratello? Quello che tutti si aspettano, rancore su rancore. Yuri sta lì a ricordare perché lui è un avvocato, perché papà lo ha sempre trattato bene, perché papà l'ha sempre voluto bene, lui è il cocco di papà, e lui era sempre il più bravo, e lui era sempre questo, era sempre quello, che lui non era mai stato preso in considerazione per quello che valeva, per quanto valeva, e che lui non era nessuno ed era sempre stato trattato male. Yuri, io sono qui per difenderti, io sono qui per portare avanti la tua causa, e questo non è il modo per iniziare. Non vedo te un momento di pentimento, un momento di quello che hai fatto. Tu hai ucciso una persona. Papà era sempre per te, papà aveva solo te, avevano nient'altro che occhi per te. Yuri, così non va bene. E per ore e ore continua questa storia. Yuri non mostra nessun pentimento, nessun rammarico, e riesce a portare sul fratello solo rancore, rancore, odio. Yuri, sbotta in un certo momento l'avvocato, forse non hai capito una cosa. Tu hai due possibilità: o muori in una prigione siberiana, o muori su una sedia elettrica. Questo è quello che ti è destinato se tu continui su questa strada. La vita di ogni essere umano non è molto diversa da quella di Yuri. Ognuno di noi è destinato a morire. E non sto parlando solo della morte fisica, sto parlando anche della morte spirituale. Continuare su una strada che ci porta lontano da Dio, ci porta inesorabilmente ad una morte spirituale, ad una morte senza Dio, ad una morte che è una condanna certa. Cioè, ma che ho fatto io? Che hai fatto tu? Che meriti una condanna? Che cosa hai mai potuto fare? Siamo tutte brave persone, siamo persone di chiesa, veniamo qui. Beh, io voglio farvi vedere che nella Bibbia esiste una sequenza di reati che tutti noi, me compreso e voi, abbiamo commesso. Tutta una sequenza di reati per la quale ci aspettiamo una condanna, per la quale meritiamo una condanna. E vorrei prendere con voi Romani capitolo 3. vediamo se riesco a... Ecco qua. Romani capitolo 3, versetto 10. Prendiamo le nostre Bibbie, apriamo, vediamo un po' che cosa dice la Bibbia. Che cosa dice la Bibbia su te, su me? Che cosa ci dice? Quali sono i nostri reati? Quali sono i nostri crimini? Per quali reati siamo accusati? E quale condanna subiremo? Per quale condanna, per quale reato veniamo condannati? Allora, Romani capitolo 3, da versetto 10. Come è scritto? Non c'è nessuno giusto, neppure uno, non c'è nessuno che agisca, che capisca, nessuno che cerchi Dio. Non voglio capire, non voglio ascoltare, non voglio cercare Dio. Questo è il primo atto di accusa. Ribelle, una persona totalmente ribelle. E continua, versetto 12. Tutti sono sviati, tutti quanti sono corrotti. Tutti, me e te compreso. Sviato e corrotto, totalmente ostinato. Non mi interessa e voglio continuare a fare la vita che faccio. Non ne voglio sapere niente, non voglio cercare, non mi interessa Dio e ci voglio rimanere su questa strada. Ostinato al 100%. Continua versetto 12. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Totale disinteressamento degli altri. Fare del bene. E perché? C'è sempre qualcuno che mi pugnala le spalle, c'è sempre qualcuno che vuole qualcosa da me, che mi tradisce, che mi ferisce, che fa questo, che fa quello. È vero o no? Lo abbiamo mai pensato? Dite la verità. Siete onesti una volta. Una volta. Cerchiamo di essere onesti. E qui davanti alla parola di Dio, non davanti a Giulio. Io sfido chiunque di voi a dire no, io questo non l'ho mai fatto. No. Un egoista nato. La prima parola che i bambini imparano, sapete qual è? Chi l'ha detto? Io. Mio. Sono le prime parole. Neanche mamma e papà. Che dovrebbero essere le parole, no? Che stanno sempre lì. Mio. La prima parola che imparano i bambini è mio. Continua. La loro gola è un sepolcro aperto, le loro lingue hanno tramato frode, sono sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e amarezza. Un continuo rinvangare rancore, un continuo far venire fuori odio su odio, un continuo rimurginare i torti che hai subito e mai quelli che abbiamo fatti, un continuo ripensare è perché quello mi ha fatto, è perché quello mi ha detto, è perché quello è così, è perché quello è pomì. E sfido ancora oggi ognuno di voi a dire no, io questo non l'ho fatto. E questa lista, questa nostra fedina penale, chiamiamola così, continua, non finisce qui. I loro piedi sono veloci a spargere sangue. L'unico scopo che hai nella tua vita, è uccidere. E non ti fa onore, non mi fa onore. Alla fine, no, dice, ma io non l'ho mai fatto. Sì, forse non fisicamente, ma quanto avresti voluto vedere quella persona morta? Quanto avresti voluto vederla lontana da te, almeno lontana da te, non la vuoi più vedere. E se questo non è omicidio, se questo non è un assassino, che cos'è? E continua, la mia e la tua ferita penale. Rovine e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Guerra, una continua guerra, un continuo lottare contro te stesso e contro gli altri. Un continuo lottare per un rancore, un continuo lottare per un amore deluso, un continuo lottare per qualcosa che ti è andato male. Sei vendicativo. Sono vendicativo, voglio la mia vendetta, E alla fine, versetto 18, non c'è timore di Dio davanti ai loro occhi. Guardate una cosa, da dove siamo partiti? Versetto 11. Non c'è nessuno che capisca, nessuno che cerchi. Dove siamo finiti? Nessun timore davanti a Dio. L'uomo naturale non cerca Dio. L'uomo naturale non vuole Dio. Non ci vuole niente avere a che fare. Partiamo dal fatto che non lo vogliamo e finiamo col fatto che nemmeno lo cerchiamo, che non abbiamo timore di Lui. Un ingrato al 100%. Questa è la nostra fedina penale. Una fedina penale che dice nome, cognome, indirizzo, manca solo la foto, mia e tua. Manca solo la foto segnaletica, ma l'impronta digitale, il DNA mio e tuo, dell'essere umano, c'è tutto. Tutto. L'uomo non è mai cambiato. Paolo scrisse queste cose più di 2000 anni fa. Ancora oggi queste cose sono vere, sono valide. Ancora questa fedina penale per ogni essere umano è vera. E in realtà è una fedina penale per un condannato a morte. Vediamo se... No. Non c'è scampo. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Romani 3:23. Questa fedina penale ci condanna a morte. Questa è la caratteristica finale della tua fedina penale. E puoi fare una cosa. Mettigli il tuo cognome. Tuo nome e cognome. Come cognome mettici il peccatore. Sei trovato peccatore davanti a Dio. E poi ci metti il tuo nome. Allora da oggi in poi non ci sarà sulla mia carta d'identità Giulio Gabriele, ma ci sarà peccatore Giulio, peccatore Roberto, peccatore Fabrizio, peccatore Alessandro. Questi reati ci fanno diventare agli occhi di Dio tutti dei peccatori. L'uomo naturale è davanti a Dio in una sola unica situazione, ormai senza via di scampo. Un peccatore. E laddove c'è un peccato? La Bibbia è chiarissima. Perché il salario del peccato è la morte. E vedremo questo versetto, vi chiedo di rimanere, io vi farò vedere le slide, ma andiamo a prendere questo versetto nelle nostre Bibbie. E lo vedremo, Romani 6:23, cominciamo la prima parte, perché lo dividerò in ben tre parti questo versetto. Il salario della morte è peccato. Non siamo diversi da Yuri, non siamo diversi da quell'assassino. Stiamo solo aspettando la nostra condanna a morte. Non sappiamo quando arriverà, non sappiamo come arriverà, se per modi naturali, o se per accidentali, o se per malattia, ma l'unica cosa certa è che una condanna a morte, l'uomo naturale dovrà subire una condanna a morte. E come per Yuri, il fratello gli ha detto, l'avvocato gli ha detto, tu o morirai in una prigione siberiana o morirai su una sedia elettrica, se continui su questa strada. Possiamo provare ad illuderci, a fare finta che questo non è per noi, a fare finta che Giulio ha creato una bella storia, di una storia affascinante, che va bene per qualcun altro, che se io sono una brava persona, quando in realtà non lo sono, possiamo fare finta di tutto, ma la realtà non cambia, perché la condanna del peccato è reale, e la certezza della morte è reale, che tu lo voglia o no. Che a te piace o no, tu ti trovi nella stessa situazione di Yuri, spiritualmente parlando. Ed è una situazione, per l'uomo naturale, senza via d'uscita. Non puoi fare assolutamente nulla. L'uomo naturale non può fare assolutamente nulla. Ma come finisce la storia di Yuri? Come è andata a finire questa storia? Beh, come era previsto, Secondo copione. Yuri ha avuto il suo processo, ha avuto la sua condanna, ha aspettato il tempo necessario e poi è stato messo su di una sedia elettrica. Non c'è stata grazia. Non era possibile per tutti i reati che ha fatto. Non era possibile incorrere alla grazia. Il giudice non poteva darglieli perché erano troppi reati e l'omicidio era un omicidio che andava punito con la pena di morte. Tutto come previsto, tutto da copione. Così doveva andare e così è andata. E Yuri è morto nella prigione da sola, da solo, perché nessuno dei suoi parenti si è fatto vedere. Non si è fatto vedere neanche la persona aggredita, nessuno ha partecipato, neanche l'avvocato accusatore. L'unica persona che è venuto era l'avvocato fratello, il suo fratello, ma il giorno stabilito dell'esecuzione. Bussa alla porta del carcere, vuole entrare per stare gli ultimi momenti vicino a suo fratello. E il direttore dice: scusa, cosa? Ma tu sei un avvocato, non hai neanche difeso tuo fratello, non ti sei mai fatto vedere qui, perché vieni oggi? Tu sai benissimo quali sono le nostre procedure, tu sai benissimo che la data di pubblicazione della data di morte non è quella in cui avviene. Tu sei un avvocato e lo dovresti sapere. Noi abbiamo eseguito la condanna a morte 2 giorni fa. Perché sei qui? Perché ti sei presentato? Un avvocato che non sa questo? Possibile? E la cosa incomincia a sospettare il direttore. Quando improvvisamente il direttore ti toglie dalla sua scrivania una lettera, dice: tuo fratello mi ha dato questo, ecco, ha dato questa lettera senza indirizzo, ha detto: dalla a mio fratello solo se viene qui. Ok, la incomincia ad aprire e a leggere, legge così: caro fratello mio, io sapevo come eri. Sapevo che non saresti mai venuto a trovarmi. Sapevo che il tuo egoismo ti avrebbe tenuto lontano da me. Ma io ti ho voluto bene, nonostante tutto, fino alla fine. Non provo rammarico per quello che ho fatto. Era l'unico modo che avevo per dimostrarti quanto ti amo. Avevo promesso al nostro padre di prendermi cura di te fino alla fine. Ed ho mantenuto la mia promessa. Non sono sicuro se abbandonerai il tuo stile di vita, né se sceglierai una nuova vita. Non sono neanche sicuro se leggerai questa lettera. Ma se dovesse accadere, sappi che io ti ho amato fino alla fine. Io non ho altro modo per fartelo sapere, se non di prendere il tuo posto. A quel punto il direttore è scioccato, ha gli occhi sbarrati dal terrore di quello che aveva capito. E Yuri candidamente dice: avete condannato a morte l'uomo sbagliato. Avete condannato Dmitri Petrov, l'avvocato, mio fratello. E cosa fare in quel momento? Cosa poteva fare il direttore? Ci pensa un po' e gli dice una cosa: giustizia è stata fatta, qualcuno ha pagato per i tuoi crimini. Giustizia è stata fatta e qualcuno ha pagato per i tuoi crimini. Vattene, prima che ci ripensi, prima che chiamo la polizia. Giustizia è stata fatta anche per ognuno di noi che non ha speranza. Giustizia è stata fatta anche per quell'essere umano che non ha speranza davanti a Dio a causa dei suoi crimini. In Isaia 53,5 leggiamo: egli è stato trafitto a causa delle nostre trascrizioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. 600 anni prima Gesù aveva già un piano in mente e lo rende pubblico all'intera umanità. Io prenderò il tuo posto. Io mi sostituirò a te. Io sarò ucciso a causa dei tuoi crimini. Io morirò a causa della tua iniquità, del tuo peccato, al tuo posto. Io mi sostituirò a te e farò qualsiasi cosa pur di sostituirmi a te. Vedete, chi farebbe mai una cosa del genere? Chi? Gesù lo ha fatto. Gesù ha mostrato il suo amore a noi e ci ha chiamati amici. Ci ha chiamati in un modo eccezionale, non più colpevoli, non più rei, non più persone più qualsiasi, ma ti ha chiamato amico. Nessuno ha amore più grande di dare la sua vita per i suoi amici. Gesù ti ha chiamato amico e si è sostituito al tuo posto e ha mostrato il suo amore per te. Ti ha mostrato tutto il suo amore. Noi pensiamo che l'amore sia una qualcosa, no? Reciproca. Io amo mia moglie perché lei ama me. Tu ami qualcun altro perché questa persona ti ama, vero? Pensiamo che l'amore sia un qualcosa da scambiare, una cosa reciproca. Invece Gesù non ragiona allo stesso modo. Gesù ci ha amato indipendentemente dal fatto che noi lo amiamo o meno. Anzi, lui ha mostrato il suo grande amore quando eravamo suoi nemici, quando eravamo contro di lui. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cristo ha dimostrato il suo grande amore, ti ha amato fino alla fine. Quando eri bravo? No. Quando era buono, era bello, ballavi bene? No. Dio non ti ha mostrato il suo grande amore in quel momento. Dio ti ha mostrato il suo grande amore quando tu eri nemico, quando tu gli andavi contro, quando tu eri avverso alle sue parole. In quel momento Gesù sulla croce ha mostrato tutto il suo amore per te. E questo per darci il perdono, per calmare l'ira di Dio. Gesù ci ha amati fino alla fine e ha pagato per noi. Ha pagato quel prezzo che solo lui poteva pagare. La Bibbia ci dice che noi siamo per natura figli di ira e quindi abbiamo su di noi una condanna a morte. E questa condanna è stata eseguita in Cristo Gesù. Questa condanna per dare a te e a me il perdono dei nostri peccati, per farci sentire perdonati e amati da Dio. Dio ti ama, ti ha amato fino alla fine. Dio ha amato ognuno di noi fino alla morte. Ritorniamo al nostro Romani 6,23. Come abbiamo detto prima, come abbiamo letto prima, salario della morte è peccato, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Questo è il grande dono che Gesù vuole darti, vuole farti. Non solo il perdono, ma anche un dono eccezionale. Allora, io vorrei farvi una domanda. Chi di voi regalerebbe qualsiasi cosa, uno spillo, qualsiasi cosa, più o meno di valore, non dico di gran valore, ma una cinesina, a uno che è ribelle, ostinato, egoista, rancoroso, assassino, vendicativo, ingrato. Chi di voi regalerebbe anche qualcosa comprato al cinese per 2 euro, per 3 euro, ad una persona così? A te. Io no, non penso nemmeno tu. Non regaleresti ad una persona del genere, non faresti un regalo. Eppure, Gesù ci dona proprio la vita eterna. Un dono, un regalo. Forse il più grande dei regali, il più grande dei doni, che è la vita eterna. Ad una persona così viene regalato, viene dato, donato tutto. Viene donato ogni cosa. E ovviamente ha anche un bel biglietto da visita Gesù. Un biglietto da visita per ognuno di noi. Un biglietto da visita, un biglietto di regalo anzi, che si viene messo davanti a questo, no? Come ogni regalo. Se posso avere una sedia per piacere. Grazie. Davanti a quel dono c'è una bella lettera. Per te e per me. Un biglietto di regalo che si accompagna. Uguale per tutti. Per tutti. Sono tanti biglietti di regalo, tutti uguali. Perché il dono della vita eterna sono tutti uguali. Ed è questo. Ti ho amato fino alla fine. Ti ho amato fino alla fine. E con questo regalo ci sono tre cose che Dio ci dà, che Gesù ci dà. Ti amo, ti perdono, ti offro la vita eterna. Dimitri, l'avvocato, ha lasciato una bella lettera al fratello dicendo che lo amava. Gesù nella Bibbia ci ha lasciato una bella lettera d'amore dicendo che ti amava, ma ti dice anche che vuole perdonarti. E questo non basta, vuole anche darti la vita eterna. Ti amo, ti perdono, ti offro la vita eterna. E allora a questo punto tocca a te accettare quel dono, accettare quel regalo, accettare quell'amore che Dio ci ha dato, quell'amore che viene da Lui, che non hai meritato, un dono di vita eterna che non potevi comprare, che non potevi ricevere, un perdono dei tuoi crimini che non potevi pagare. Bene, qui c'è un regalo per te, c'è un dono per te, per tutti noi. E tocca a te prenderlo. Tocca a te. Giustizia è stata fatta. Gesù è morto in croce. Ed è anche risuscitato. Ma tocca a te prendere quel dono. Io non posso farlo a posto tuo. Io l'ho fatto tantissimi anni fa. Ed è qui, a disposizione, per tutti quelli che vogliono avere questo dono. E a quel punto potrai dire anche l'ultima parte del versetto. Nostro Signore. Gesù vuole diventare il Signore della tua vita, della mia vita. Il salario della morte è il peccato, è vero. Noi meritiamo la giusta condanna di Dio. Ma Gesù vuole darci un regalo, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Io non so qual è il tuo rapporto con Dio, non so se stai qui per la prima volta, molti di voi non vi conosco, non so come state con il Signore. Però qui c'è un dono. Allora, se vuoi da oggi in poi cominciare a dire, ok Signore, io voglio che Tu diventi il Signore della mia vita. Se sei stanco di fuggire dai tuoi peccati, dal tuo rancore, dal tuo odio, dal tuo combattimento continuo contro tutti e tutti, e vuoi quella pace di Dio, quel perdono di Dio, allora fermati un attimo, prega, e poi vieni a prendere questa lettera, vieni a prendere questo dono, vieni a prendere questa lettera d'amore che è stata scritta per te, dove dentro c'è già qualcosa di bello, ti ho amato fino alla fine, ti ho voluto bene fino alla fine e te l'ho dimostrato morendo in croce. Allora io vorrei pregare e vorrei chiedere sia a Marcello sia qualcun altro che si sente di pregare per coloro che hanno bisogno proprio di far sì che il Signore diventi, che Gesù diventi il nostro Signore, il mio Signore. Sì, Signore Padre, vogliamo veramente ringraziarti perché tu sei colui che si è sostituito, colui che ha preso su di sé i miei crimini. E se anche se apparentemente non ho mai fatto niente di male, io sono un assassino, sono un ribelle, sono egoista, sono ostinato, sono rancoroso, sono vendicativo e sono ingrato. Sono tutto quello che serve per ricevere una condanna a morte, meritata. E Padre, io voglio chiederti perdono. Voglio chiederti perdono per quello che sono, perché per troppo tempo sono fuggito da te, per troppo tempo non ho voluto ascoltarti e non avevo timore davanti ai miei occhi di te, per troppo tempo sono corso via. Oggi mi voglio fermare e voglio accettare quel dono di salvezza. Perché tu hai perdonato i miei crimini, hai perdonato i miei peccati. Signore, sono qui, davanti al tuo trono, per chiederti perdono. E per chiederti da oggi in poi di essere il Signore della mia vita. Amen. Vogliamo prendere un momento, un minuto, due, di silenzio e preghiera davanti al Signore, ognuno proprio nel nostro cuore. E se hai bisogno proprio di venire qui e prendere questo dono, se Cristo ti sta chiamando e vuoi questo regalo per te, questo dono immenso, allora alzati. Non c'è niente di cui vergognarsi, farsi vedere. Che da questo momento in poi vuoi che Gesù diventi il tuo Signore. Signore Padre, la cosa più difficile da fare, mettere proprio da parte il nostro orgoglio e buttarci in ginocchio per confessare i nostri peccati. Ti ringraziamo per tutti coloro che lo hanno già fatto, per tutti coloro che hanno piegato le proprie vite a te. E ti chiediamo proprio che ancora oggi possiamo ricordare che tu sei il Signore delle nostre vite, perché ci hai dato la vita eterna, perché ci hai dato il perdono dei nostri peccati e perché ci hai amati fino alla fine. Amen. Io li lascio lì, se qualcuno dopo...